scarti di una vita di Barbara Luciana di Fiore. Il sole stava tramontando e l'aria era diventata abbastanza fresca, dopo giorni di caldo che sembrava quasi opprimente. Un uomo si aggirava per le strade semideserte di West Hollywood, indossando vecchi vestiti, un paio di jeans laceri con tasche abbastanza grandi, per lo più vuote, insieme a un cappello vecchio stile. Nel suo girovagare si inoltrò nel solito vicolo. A quell'ora del giorno era sempre deserto. I bidoni, colmi dei rifiuti della sera precedente, gli davano la possibilità di trovare qualcosa da mangiare. Mentre attraversava il vicolo, l'uomo notò qualcosa di insolito tra i rifiuti accumulati dalla notte precedente. Si chinò e afferrò una bottiglia di acqua, prestando attenzione a non sprecarne neanche una goccia. «Sono il re dei rifiuti, il primo a prendere gli scarti e l'ultimo a mangiarli». Poi si fermò. «Ehi, guarda un po'!» esclamò tra sé. Con le mani sudice mentre frugava tra i bidoni, alla ricerca di tesori nascosti. «Mi sa che ho appena trovato qualcosa di interessante». Era una valigia di pelle, rigida e al contempo liscia e morbida e molto pesante, troppo preziosa per essere stata abbandonata per caso. La sua mente vorticava di pensieri mentre cercava di aprire la valigia, ma era chiusa a chiave. La testa gli faceva male. Tutto intorno a lui era buio e silenzioso, tranne il suono della pioggia che iniziò a colpire contro qualsiasi riparo sotto il quale gli capitava di dormire ogni notte. L'intero posto puzzava di fumo, anche se il fuoco di nessuno bruciava da quelle parti. La stessa valigia emanava uno strano odore. Mentre si preparava a sistemare il suo giaciglio di fortuna, che consisteva in una coperta e alcuni giornali avvolti insieme per proteggersi dall'umidità durante la pioggia, decise che era meglio che mangiasse qualcosa. Qualsiasi cosa di commestibile avesse trovato in quei bidoni avrebbe avuto un sapore orribile, ma aveva un gran bisogno di nutrirsi. Il cibo non scarseggiava. Cercò di scrollarsi di dosso la stanchezza. Faceva fatica a mettere a fuoco, se solo non avesse perso gli occhiali da qualche parte lungo la strada. Si chiedeva se fosse giorno o notte. Cercò di ricordare a che ora di solito faceva giorno nella contea di Los Angeles, ma non ci riuscì. Poi tornò a concentrare la sua attenzione sulla valigia. Qualcuno doveva averla lasciata nel vicolo a un certo punto. Eppure, chiunque fosse il proprietario, voleva assicurarsi che quella valigia rimanesse nascosta. Il mistero della valigia si era aggiunto a una lista sempre più lunga di enigmi irrisolti che tormentavano il suo pensiero. Come era finita lì? Qualcuno l'aveva scaricata lì, di proposito? Apparteneva a qualcuno di importante? Poteva contenere gioielli del valore di milioni di dollari? Diamanti, rubini, smeraldi, zaffiri, perle? Perché qualcuno si sarebbe dovuto preoccupare di nasconderli in mezzo al nulla? I diamanti non starebbero benissimo su un vestito rosso indossato da una delle ragazze del club che si pavoneggiano lungo il Santa Monica Boulevard ogni domenica pomeriggio, forse. O forse alcuni rari pezzi d'arte antica nascosti al sicuro all'interno della valigia potrebbero risultare essere degli inestimabili pezzi d'antiquariato di secoli fa. Qualcosa di antico e bello, qualcosa che apparteneva al passato, qualcosa di speciale, che lo avrebbe fatto sentire come se avesse trovato un tesoro, qualcosa che gli ricordava la nostalgia dei tempi, quando la vita era più semplice, facile, sicura. E cos'era questo misterioso buco della serratura inciso nell'angolo superiore? Fissò la serratura, chiedendosi se si sarebbe aperta. Certo che si apriva. Afferrò la serratura, temendo di danneggiare il contenuto all'interno se avesse spinto troppo forte. Era meglio prendere qualche precauzione. Poi, un colpo secco, la serratura saltò, rovesciando a terra il suo tesoro. Un biglietto. «Ti aspetto questa sera al The Electric Oasis, TH». Guardò di nuovo la valigia e sentì il cuore battere più forte. Poi aprì un grande sacco nero. «Oh mio Dio!» mormorò, quasi incapace di credere ai suoi occhi. «Sto impazzendo», pensò il poveretto. E all'improvviso tutto cominciò a cadere a pezzi. Tutto sembrava così irreale. «Oh mio Dio!» erano le uniche parole che riusciva a pronunciare. Niente aveva più senso. Le persone non erano più persone. Dal sacco nero uscirono gocce di sangue. Gocce di sangue che cominciarono a coprire tutto intorno. Ogni cosa era coperta di gocce cremisi. Il colore della morte e della rovina. Il sangue si riversò sul piccolo giaciglio, penetrando attraverso crepe e fessure fino a prosciugarsi. Non era rimasto molto della luce del giorno. Il sole non brillava nel cielo sopra di lui. L'oscurità rubava i ricordi e li sostituiva con gli incubi. Ciascuna parte appariva diversa dall'altra. La testa, le mani, i piedi, le gambe, le braccia, il torso, i seni, lo stomaco, il bacino, il collo, le spalle, le costole, la spina dorsale, i fianchi, le cosce, le ginocchia, le caviglie. Tutte erano staccate dalla sua posizione originale, strappate alle giunture o tagliate di netto. Alcune parti erano ancora collegate tra loro da sottili corde che riportavano al resto del corpo. Altre giacevano sparse, scollegate ma non spezzate in frammenti più piccoli. Le mancavano le dita e i denti. Forse il maldestro tentativo di impedirne il riconoscimento. Poteva vedere le ossa che spuntavano dalla pelle. Non sentiva dolore. Si tirò su e cominciò a trascinarsi via. Sapeva che non ci sarebbe stato niente di buono per lui. Meglio fuggire il più veloce possibile. Correre, nascondersi, scomparire. Se non fosse riuscito a trovare un nascondiglio sicuro, non voglio finire nei guai. Non dopo tutto quello che aveva passato. Il suo corpo cominciava già a dolere. I suoi muscoli si tendevano. Non c'era nessuno in giro. Nessuno che lo potesse aiutare. Poi sentì dei passi. Qualcuno stava arrivando. Uno strano suono proveniva dall'oscurità. Una voce stridula. «Ehi, amico! Cosa credi di fare?» Si bloccò, con il cuore che gli batteva nel petto. Vide una figura emergere dall'ombra. Un uomo alto, che indossava una giacca di pelle nera e occhiali da sole scuri. La voce dell'uomo era dura e fredda, per nulla amichevole. «Dove credi di andare? Cosa ci fai qui?» L'uomo ansimò e balbettò una risposta nel tentativo di smorzare la situazione. «Io sto cercando qualcosa da mangiare», disse con la voce incerta. Sentì l'uomo ridacchiare, come se trovasse qualcosa di divertente. Voleva solo chiamare il 911 per dire che qualcosa di brutto era già successo. Era solo indifeso. L'avrebbe ucciso? Non aveva armi. Non ne aveva mai avute. Non poteva difendersi. E poi l'avrebbe mai fatto? Trovò una forza dentro di sé che gli permise di continuare a muoversi. Vide la luce in lontananza. Era più luminosa di prima. Corse verso di essa. La luce era accecante. Si fermò, cercando di proteggersi gli occhi con le mani. Ma l'uomo incappucciato si trovava davanti a lui, bloccandogli la strada. Era alto e snello. Il suo volto era nascosto. Poi lo sconosciuto si fece da parte ed egli passò oltre. Sentì qualcosa di freddo sfiorargli il collo. Lo sconosciuto gli sussurrò: «Puoi scappare, ma non puoi nasconderti». Poi si dileguò. Pieno di paura arrivò a un telefono pubblico. Compose il 911. Le sue parole risuonarono nelle strade vuote. Si rese conto che la sua voce non raggiungeva più nessuno. La linea era morta. Riattaccò. Era solo. Il telefono squillò nel silenzio della notte. 911, qual è la tua emergenza?
Aiuto, c'è stato un omicidio qui, disse l'uomo, con la voce tremante.
Rimani calmo, per favore. Dove ti trovi esattamente?
Sono in un vicolo dietro il The Electric Oasis, a West Hollywood.
C'è sangue ovunque.
Hai visto qualcuno? Sei al sicuro adesso? Chiese l'operatore con urgenza.
Non lo so. C'era un uomo. Penso che sia ancora nei paraggi.
Stiamo arrivando. Puoi descrivere l'uomo che hai visto? Era alto, indossava una giacca di pelle nera, occhiali da sole. Mi stava inseguendo.
Ok, ascoltami. Trova un posto sicuro. Stiamo arrivando. Hai bisogno di cure mediche?
No, non lo so. Respira profondamente. Stai facendo bene. Resta al telefono. Qualsiasi cosa vedi, fammelo sapere immediatamente.
La linea iniziò a distorcersi e poi cadde.
Un silenzio di pietra cadde dentro di lui. Attese nervoso l'arrivo della polizia. Notò un'ombra passare dietro un edificio vicino. Due agenti della stradale sopraggiunsero qualche minuto dopo. Poi, un esercito di detective e sergenti marciò verso il vicolo dietro il The Electric Oasis. I loro passi risuonavano nella strada vuota, lasciando scie di sporcizia e sudiciume. Presto, decine di luci blu lampeggianti illuminavano ogni angolo del vicolo. Quelle luci illuminavano la massa di sangue della ragazza morta, rivelando la sua carne nuda, le sue membra spezzate. La luce blu lampeggiante si rifletteva sui frammenti di vetro e sugli schizzi di sangue. Il rosso brillava intenso, il blu brillava per contrasto. Entrambi i colori risaltavano vividi contro il nero dell'asfalto. Nuvole bianche si gonfiavano verso l'alto, fumo nero che saliva verso il cielo. Due mondi si erano scontrati, ognuno in cerca di giustizia. Una parte voleva far pagare i colpevoli per i loro crimini, mentre l'altra cercava vendetta. Giustizia contro vendetta. Gli agenti fissavano il cadavere con occhi pieni di disgusto, come se fosse una specie di mostro. E forse, solo forse, lo era. Ma i mostri non nascono, crescono. I mostri vivevano tra gli umani, nascosti in piena vista. A volte la gente li vedeva, li riconosceva persino. Ma il più delle volte, troppo spesso, la bestia rimaneva nascosta. Non c'era nulla da fare, se non aspettare l'arrivo del medico legale per determinare la causa della morte. Qualcuno aveva visto qualcosa di sospetto, qualcosa di strano. Forse, forse no. Forse tutti i presenti avevano pensato poco agli eventi che si stavano svolgendo nelle vicinanze, dando per scontata l'incredulità. L'uomo tornò nel vicolo. Nessuno si curava di lui. Si sedette in un angolo, fissando il cielo sopra di lui. Non c'era altro posto dove sedersi. Tutto era stato circondato dal nastro giallo. Scena del crimine non oltrepassare. Tutto ciò che possedeva era oltre il nastro giallo. Come se il suo mondo appartenesse a qualcun altro. Comunque non aveva più importanza. A chi apparteneva quel corpo? Quello stesso corpo avrebbe potuto salvargli la vita? Se solo qualcuno lo avesse ascoltato. Interessarsi di quello che aveva cercato di dirgli. Perché non avevano ascoltato? Era a causa di quanto stupido e pazzo potesse sembrare? O forse era paura? Paura di perdere la faccia, il rispetto, la reputazione? Qualunque cosa fosse, non avrebbe mai avuto la possibilità di scoprirlo, perché nessuno gli avrebbe creduto, perché era troppo tardi, molto oltre il punto di ritorno, a meno che non esistesse un modo per riportare indietro i morti dall'oltretomba. Una cosa del genere sarebbe possibile? L'uomo era immerso nei suoi pensieri, riviveva con angoscia vecchi incubi e ricordi nuovi, ricordi cari di un tempo passato, in cui i giorni erano più felici, ricordi resi amari dalla crudele realtà, fatta di difficoltà e sfide. Ecco la dura realtà. «Ehi, ehi!» urlò un agente avvicinandosi. «Vieni, dobbiamo parlare con te! Vieni!» Con le mani tremanti afferrò una giacca consunta e la infilò in fretta sotto il braccio, pronto a obbedire all'ordine. Zoppicò per raggiungere la gente, lottando per mantenere l'equilibrio con le poche forze che gli erano rimaste. Con passi tremanti si affrettò a calpestare l'asfalto di cemento crepato. I suoi piedi toccavano appena il suolo. Ogni passo era un supplizio. Ogni centimetro di pelle bruciava sotto le suole delle sue scarpe. Un dolore caldo gli attraversò le gambe, minacciando di paralizzarlo per sempre. I piedi pulsavano. I muscoli gli dolevano, le gambe tremavano in modo incontrollabile, le ginocchia sembravano cedere sotto di lui, ma lui teneva duro. Niente aveva più importanza, non da quanto tutto era cambiato poche ore prima. «Il tuo nome?» L'agente lo incalzò. Non rispose. Che differenza faceva? Gli importava davvero? Ma no. Quanti nomi potevano esserci? Troppi, dannazione. I nomi significavano ben poco. La notte lo inghiottì in un'oscurità senza fine, come una versione dell'inferno sulla terra. «Cosa hai fatto?» lo incalzò di nuovo l'agente. Non faceva mai male a nessuno. Si faceva abbastanza male da solo, più di quanto meritasse. Cose molto peggiori accadevano ogni giorno, a lui e a molti altri ancora. Chi avrebbe creduto a qualcuno che dormiva dove voleva? Sui marciapiedi, sulle panchine dei parchi, negli edifici abbandonati, ovunque trovasse riparo. Chiunque lo ascoltasse poteva pensare che fosse ubriaco, fatto di droghe, che le sue parole fossero pronunciate nel delirio indotto dall'ebbrezza. Ma no, non si trattava di sciocchezze indotte dall'alcol o dalla droga. Non erano nemmeno allucinazioni. Niente, balbettò. Cercava di aiutare tutti, con i suoi pochi averi e fornendo conforto quando poteva. Cercava di fare del bene a tutti, anche se nessuno lo aveva mai aiutato. In verità sapeva che nessuno gli avrebbe creduto, con quella bocca sudicia che puzzava di piscio e merda. Peggio ancora quando tossiva il catarro, nauseante, disgustoso. La gente afferrò il suo braccio con disgusto e lo spinse con forza dentro la macchina. Poi gli ordinò di sdraiarsi contro il pianale, di rimanere immobile, in silenzio, per un tempo indefinito. Mentre si dirigevano verso il distretto di polizia, nel vicolo dietro il The Electric Oasis, ora si scorgevano solo ombre. Ombre dove un tempo c'erano uomini. Ora, il corpo maciullato di una giovane donna brutalmente assassinata.